Allora ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà TMV Radio. Allora, per quanto concerne i vostri messaggi, la domanda però, siccome subito arrivano, Pier, la domanda l'ha fatta l'ascoltatore e io come tale ho chiesto ai nostri ospiti di
l'hai
rispondere.
L'hai girata a loro,
quindi
esatto.
Se è catastrofico è l'ascoltatore, prendetevela con l'ascoltatore, ha fatto una riflessione e io l'ho rigirata. Le vostre domande cerchiamo anche di rispondere, non noi, ma soprattutto gli ospiti che magari di calcio, tra chi ci ha giocato e chi ci lavora da tanti anni ne sa più di noi, quindi rigiro a loro sempre le domande. Poi si può essere
ottimista
d'accordo
o
meno.
Pierre, lui che dice Allegri, a prescindere da Vlahovic, aveva trovato stabilità e continuità in una Juve che lo scorso anno invece era sulle montagne russe. La Juve sarebbe arrivata comunque al quarto posto, ora arriva a seconda.
Beh, vediamo, io può pure arrivare a seconda. Stefano Impallomeni, che è con noi in diretta, può pure arrivare seconda. Stefano, cioè, il campionato ancora è tale che può anche succedere questo.
Le vie del campionato sono infinite,
certo. Non si deve... sì, sì. No. Io, poi c'è un ascoltatore che dice che praticamente basta con la leggenda che la Juve non produce offensivamente, i numeri dicono che produce ma non finalizza. Poi se vogliamo contestare le statistiche opta, ok. Io sulle statistiche di cui mi servo tantissimo, però vado sempre molto bilanciato nel prenderle. Anche le statistiche del possesso palla, tutti spesso dicono che sono importanti, prima squadra possesso palla, poi vai a vedere, vincono quelle che magari hanno meno possesso palla. Credo che, non so Stefano che cosa ne pensi.
Ma dipende come lo fai.
Se
è sterile, è una percentuale così abbastanza inutile.
Come dipende, come, che cosa vuol dire produrre offensivamente, cioè se tu prendi e tiri le pallonate è un altro discorso, se invece le crei giocando. Queste statistiche vanno anche secondo me lette in una certa maniera, cioè vanno anche viste come vengono prese, come vengono fatte, cioè produrre gioco offensivo non vuol dire soltanto tirare verso lo specchio della porta.
Ma bisogna vedere come le conti. Io posso contare pure 5 tiri in porta, ma se uno lo mando in curva, un altro arriva camminando il pallone lentamente. Cioè,
no, questo vale per tutti, che spesso se no.
Non hai visto questo tipo no? Di tiri, o non lo so come vengono conteggiati questi tiri, perché vedo a volte il totale 40 tiri in porta, poi vedo le partite 40.
Loro considerano i tiri totali. Poi c'è la voce tiri in porta. I tiri totali sono tutti, pure quelli che vanno a finire fuori dallo stadio. È un tiro, quello viene classificato come tiro.
Un selettivo di qualità questo lavoro da parte degli statistici, così ci aiuterebbe un po' di più.
C'è anche Davide Michele con noi.
Esatto,
che
buon
ci sta
pomeriggio.
Sentendo. Ciao Davide, ben trovato.
Grazie a voi.
C'è Stefano Impallomeni con noi. Ciao, dovrebbe...
Saluto.
Allora, c'era una risposta, poi introduciamo anche Davide sul discorso. C'era una risposta che ci doveva proprio Stefano prima, all'ascoltatore.
Sì, intanto vero? Su Allegri e quindi sul fatto che qualora Juve non c'entrasse. Sì.
Raggiungere, non vince niente, deve andare via. Io credo che insomma questo acquisto di Vlahovic sia la prima pietra di un nuovo corso, perché io credo che poi a Juventus non è che vada... ad acquistare giocatori, secondo me farà una campagna acquisti importante, quindi Allegri come figura centrale, questo contratto di 4 anni a cifre importanti, credo che il matrimonio continuerà tra lui e la Juventus. Per quanto riguarda i parametri zero, il Milan, attenzione al Milan, le cose, il Milan sta attraversando il periodo peggiore da un mese e mezzo a questa parte, sta là. Con Brahim Diaz che ha rallentato il rendimento, Selemakers, con Rebic ancora deve entrare in forma, con Giroud e Ibrahimovic che sono stati bersagliati da infortuni, con Bennacer e Kessié che non ci sono, con Kier dietro infortunato, con Calabria che è tornato da poco. Ragazzi, noi ci dimentichiamo spesso e volentieri anche di un Milan che ha dovuto combattere contro una miriade di problemi. Pioli è saldo, c'è una società dietro, c'è cioè Maldini e Mastella che stanno dietro. Se il Milan ritrova, se il Milan non perde il derby, guarda, ti dico, no, non te lo deve vincere, si può ritrovare, quindi il Milan secondo me può reggere la posizione, può così evitare delle sorprese, il rallentamento che aveva fatto anche nella scorsa stagione, dove ha rischiato anche di uscire fuori dalla Champions League. Non credo che si ripeta una cosa del genere, l'esperienza serve anche a questo. Io credo che Pioli non faccio come lo scorso anno. Vedo un minimo può ottenere ancora la barra dritta. Per quanto riguarda i parametri zero, ha ragione l'ascoltatore. Sarebbe importante da parte delle società di vedere con lungimiranza, di non arrivare con giocatori importanti, faccio un caso che sì, giocatori fondamentali, centrali del progetto di una squadra che veramente sono il motore di una squadra, non portarli a scadenza così, e questo ha ragione.
David, voglio sentire anche te. In effetti, prima l'ascoltatore, per riassumere un po', Davide, si parlava della lotta zona Champions con l'arrivo di Vlahovic. Che cosa, come la possiamo estendere? La Juve in lotta con l'Atalanta oppure con un'altra squadra? E quale? E l'altro ascoltatore diceva appunto del discorso che i giocatori che se ne vanno a parametro zero non lasciano niente né ai tifosi e né alla stessa società, perché di fatto perdono anche diciamo i soldi, quindi sono una rimessa totale sotto ogni aspetto, no? Emotivo ed economico, per dire. David,
sicuramente la Juve con questo acquisto, come ho sempre detto, che sarebbe ritornata in corsa per la Champions, per i quattro posti di Champions. Oggi con l'acquisto di Vlahovic aumentano le percentuali della Juventus, perché la Juventus manca un giocatore lì davanti che finalizzi le palle, le palle create davanti. Chi meglio di Vlahovic, che in questo momento è uno dei giocatori più forti in Italia e anche a livello internazionale, anche se deve ancora dimostrare a livello internazionale, in Italia penso che ha fatto un acquisto da già da Champions League. Riguardo a quanto riguarda la fatto dei contratti, sì, secondo me anche le società devono essere molto più bravi nella gestione, perché tu non puoi pretendere che oggi Vlahovic, dopo che l'anno scorso ha fatto tantissimi gol, quest'anno si è ripetuto, tu lo porti a un anno alla scadenza del contratto e giustamente con tante squadre che gireranno intorno tu gli devi fare un'offerta irrinunciabile. La Fiorentina non se lo poteva permettere, ma come penso in Italia ormai quasi tutte si stanno un po' ridimensionando a livello di ingaggi, per rischi di perdere un giocatore importantissimo a zero. Loro sono stati bravi perché hanno trovato la situazione di Juve, questo penso venderlo a 75 milioni penso è stato veramente, ha fatto un miracolo tra virgolette, perché ha ricavato il massimo del massimo, e qui dobbiamo essere stati dire che anche Vlahovic è stato bravo, perché se si fosse imputato sarebbe andato via l'anno prossimo molto meno, invece quest'anno diciamo che ha fatto anche lui, certo stiamo parlando sempre della Juventus, però un discorso proprio su due tifoserie, due città che non vanno d'accordo, e magari lui adesso alla piazza di Firenze è un rinnegato tra virgolette, e quindi questo
tanto voi lo sapete, no? Che i calciatori poi
adesso della medaglia, no? Io vado via perché ti ho lasciato senza niente, ho portato in casa 75 milioni.
No, ma infatti io dico che questa è una cosa, perché prima ci tanto per spiegare, è vero che il giocatore non è in scadenza adesso. Però se il giocatore non rinnova e non accetta altre destinazioni, poi dopo a gennaio del prossimo anno si può accordare a parametro zero, e quindi tu che fai? Ragioniamo anche su questo presupposto.
Da parte di tutti
sì, quanti. Di tutti quanti, cioè per me è stata una mossa che ha fatto guadagnare tutti. Però vabbè, dai, andiamo un attimo avanti su questa cosa qui. Vi volevo anche chiedere, Davide, volevo chiedere anche una cosa: come stai vedendo le mosse che riguardano un po' la Salernitana? Verdi, si parla di nomi anche di un certo livello, Diego Costa, poi altri, Zara, te leggevo, quindi Sabatini scatenato, Pastore si sta
prima
muovendo.
Qualcuno chiedeva un giudizio sull'operato di Sabatini, perché i nomi sono tanti.
Ma guarda, ti posso dire che sì, i nomi sono tanti, sono interessanti, però c'è anche delle interviste che ho visto, che ho letto, che hanno rilasciato specialmente Iervolino, che poi erano giocatori pronti. Ma se tu vai a prendere Verdi, vai a prendere Falcio, vai a prendere Diego Costa, vai a prendere Pastore, non sono giocatori pronti, sono giocatori con grande nome, grande passato, ma te ti serve per il presente e per l'imminente, e non sono giocatori che in questo momento ti possono dare una mano, perché se devono venire, devono avere un mese, due mesi per mettersi in condizione, capisci bene che il campionato è finito. E quindi grandi mosse di mercato, però a questi giocatori secondo me devi mettere anche giocatori ancora magari di nome e di livello un po' più basso, ma con grande prestazione fisica, che sono già pronti e preparati per dar mano a una squadra che ha bisogno di punti imminenti, non troppo mesi.
Pure questa è una riflessione giusta in Pallomeni, eh? Cioè, sono giocatori, per carità, il cui nome è indiscutibile, però dice tu devi lottare per non retrocedere. È proprio
sì, anche se il calcio è cambiato, hai bisogno anche di creare, di costruire gioco. Cioè, questo vecchio schema per cui in passato serviva lottare dietro, fare barricate, non ti salvi, devi fare tre punti, devi pensare a vincere, devi costruire una squadra che abbia anche la possibilità e la capacità di giocare al calcio. Io credo che Walter Sabatini sia, se non il migliore tra i migliori direttori sportivi che ci siano in circolazione, non soltanto in Italia ma nel panorama europeo. Certamente sta in una situazione un po' difficile, prova lui secondo me a fare un mix di gente, come diceva giustamente David, di gente motivata, funzionale, che ha fame, che si deve sacrificare e fare, appunto, mettere il cuore oltre l'ostacolo, ma poi anche persone che abbiano un'esperienza che per esempio Fazio, è vero che è inattivo, però uno come Fazio dietro il regista della difesa, insomma, ha bisogno di due o tre giocatori, non dico alla Ribéry, ma a giocatori esperti che possono anche guidare durante la partita. Poi Davide lo sa benissimo, giocatori che magari si possono perdere emotivamente quando poi più si assottigliano gli impegni e più vedi la meta allontanare, quindi devi necessariamente trovare un mix tra giocatori motivati e due giocatori d'esperienza altrettanto motivati, che però magari col mestiere possono indicare la strada di un'impresa, insomma. Questa io la vedo.
Allora, ci chiedono perché c'è odio tra Fiorentina e Juventus, sì. Lavorate su questo motivo, ma veramente è una cosa storica che puoi trovare anche tu.
Una rivalità.
È una rivalità praticamente che risale.
Da origini lontane.
Un po' di sì, negli anni, credo la prima negli anni 80, Stefano magari mi può dare una mano, c'era una lotta per lo scudetto, ci fu quella famosa Fiorentina di De Sisti che lottava per il titolo e la Juventus, da lì nasce...
Catanzaro,
bravo, da lì nasce questa rivalità che poi si è protratta, diciamo. Poi c'è un'altra situazione che ci raccontavano, sempre legata ad una Coppa UEFA. Insomma, sono delle rivalità nate sul campo, poi magari amplificate
negli
un po'
col
dai,
mercato, dai.
Dai tifosi, dai. E poi il mercato con Baggio, esatto. Eccetera, tutta una serie di cose. Sì. Vabbè, dai. Però insomma, se vai su internet trovi anche le spiegazioni sulle rivalità, credo che siano un po' datate queste storie. Va bene, allora. Voglio sentire anche un pensiero da voi due su un altro tema che è quello relativo a Balotelli. Ma perché viene chiamato Balotelli? Il perché? Mi date una spiegazione voi che siete due giocatori, due addetti ai lavori. Perché è stato richiamato Balotelli? Di Michele.
Ma non so il perché sia stato richiamato, sicuramente lui si era rimesso in gioco lì in Turchia insieme a Montella, sta facendo benino sicuramente, non so il perché lui è stato richiamato in questa situazione. Io mi auguro che sia stato richiamato, sicuramente Mancini gli avrà fatto e gli avrà detto tutto quello che doveva dire a livello di gruppo, comportamentale, atteggiamento e comportamento, perché sennò sarebbe andare a rovinare un'armonia, una serenità, una tranquillità di una partita così importante che noi affronteremo a breve. Metterlo in una situazione del genere, io mi auguro che Mancini sappia il fatto suo, infatti sicuramente gli possa dare una grande mano se ritrova il Mario Balotelli iniziale e non quello che poi dove c'è avuto dei scontri un po' particolari. Noi ci auguriamo tutti quanti che venga con una testa diversa, perché ci dia una mano all'Italia, a tutti quanti, per passare il turno di questa partita, perché sennò diventa veramente un boomerang e ti puoi tornare indietro.
Sì, questo problema qui. Stefano Impallomeni?
Io non so i motivi per i quali, insomma, Roberto Mancini lo abbia chiamato, però se lo ha chiamato forse vede in lui, non lo so, questa è la mia opinione, la sua storia in azzurro. Ricordiamo che Balotelli è uno dei migliori marcatori della storia della nazionale italiana, e poi può piacere o meno, si è perso, è vero, diceva giustamente David, grande responsabilità c'è a lui, per aver disperso un potenziale enorme di talento, eccetera, eccetera, con i suoi comportamenti, le sue pizze. Però se sta bene fisicamente, credo che insomma a 31 anni non è che si metta a far casino all'interno di un gruppo che poi è vero, sta attraversando un momento particolare, ma non ci dimentichiamo che siamo campioni d'Europa. Però sono due partite delicate, magari può essere una carta questa da un punto di vista cabalistico, nel senso che se sta bene è uno che c'ha una gran botta, c'ha presenza fisica, un pallone vagante lì te lo può trasformare in gol. E soprattutto, terzo ma non ultimo aspetto, abbastanza importante, è che è un giocatore che paradossalmente emotivamente può essere migliore degli altri. Cioè lui i grandi appuntamenti è difficile che li sbagli, insomma, nel senso è vero che in Brasile è stato messo alla gogna insieme a Cassano, quasi responsabile della spedizione del fallimento. Mi ricordo anche una finale europeo, oppure anche una in Italia-Germania dove fu un grande protagonista, quindi cioè, sa indossare la maglia azzurra, sa il peso, conosce la storia. Credo che Mancino l'abbia chiamato per questo, poi non lo so, io delle mie perplessità riguardo, però se Mancino ha chiamato e ci vuole lavorare, bisogna fidarsi di Mancino.
No, vabbè, per carità, poi noi siamo qui soltanto a farci delle domande, quindi ci mancherebbe, sicuramente uno che vince l'europeo, insomma, vuol dire che qualcosa ha fatto, no? Ci mancherebbe. Però devo dire che ci ha un po' sorpreso. È anche vero che Balotelli fu convocato subito all'inizio da Mancini, vi ricordate?
Sì,
no? Lo
sì.
Chiamò immediatamente quando arrivò. Quindi che ci sia un rapporto particolare tra i due, e che forse Balotelli con Mancini ha sempre reso di più rispetto agli altri allenatori, è anche un dato di fatto, quindi vediamo un po'.
L'ha preso anche perché lui ha un'esperienza internazionale e queste partite le ha vissute, le ha giocate, magari Scamacca, Raspadori, Immobile, queste partite le hanno giocate un po' meno, tranne l'europeo, Immobile, ma gli altri non hanno quella caratura, la grande personalità che ha Matteo Baudelli, che può trascinare gli altri. Questo può essere anche una linea di una lettura, ecco.
Potrebbe essere. Ci sono un po' di osservazioni degli ascoltatori al 331 82 00 213, le condividiamo con Stefano Impallomeni e Davide Di Michele. Vai.
Sì, Paolo De Leone ci scrive: credo sia evidente che il ritorno di Balotelli in nazionale sia la rappresentazione plastica dell'esaurimento tecnico del calcio italiano, e la Serie A ne è lo specchio.
Bene.
Ieri si parlava un po' di carta della disperazione, no? La domanda a Mancini è stata questa, sul perché l'avesse richiamato. Però insomma non so se
leggiamo anche gli altri proprio a chiudere.
Volevo chiedere a David se si rivede un po' in Raspadori. Io trovo molte similitudini tecniche e di stare in campo.
Beh, qui risponde David
da,
vai David.
Diciamo che lui è un giocatore molto interessante perché sa fare un po' tutti i ruoli, è un ruolo importante. Diciamo che noi due non siamo tanto simili come cose. L'unica cosa che ci
sentiamo male. Ti sentiamo male, proviamo un po' a ristabilire il contatto. Sentiamo male Davide, proviamo un attimo a ristabilire il contatto. E invece c'è per Stefano questo, dice: buongiorno a tutti, faccio osservare al vostro ospite che il Milan è vero che è lì da metà novembre, da quando ha avuto tutti questi problemi di assenze, ma per vari motivi ad oggi potenzialmente ha perso 14 punti dall'Inter, era più 7 ed è potenzialmente a meno 7. Credo che abbia perso smalto e non è il solito Milan visto all'inizio.
Ma questo è vero, ma l'ha persi perché non ha avuto questi giocatori. Però detto questo, ritornando in attesa di Davide che ritorna, secondo me Davide era molto più completo di Raspadori, anzi più forte, perché poteva anche giocare da una mezza punta, c'era il tocco, c'era anche il filtrante, l'assist, c'era una visione di gioco differente, e anche a livello realizzativo, secondo me negli anni Udinese, quegli 2-3 anni, è stato tra gli attaccanti più prolifici e più forti del campionato. Per me Di Michele insomma è stato un grande giocatore. Raspadori lo vedo sì, però gli manca un qualcosa a livello di assist, di meno completo di Michele, questo. Questa è una mia opinione.
Un bel complimento. Adesso se Di Michele lo riprendiamo glielo diciamo, sì. Insomma. E poi insomma, voglio dire, i gol Di Michele li ha fatti, Raspadori ancora deve arrivare a fare quei gol. Glielo auguriamo, ecco, questo c'è Di Michele, non ha sentito quello che ha detto. Aspetta un attimo, perché in Pallomeni devi riavvolgere il nastro, adesso esatto. Lo ripeti quello che hai detto, perché è arrivato il messaggio su Raspadori, no? Chiedendo se tu ti aspetta, in Pallomeni ha risposto prima, però ripeti un attimo in Pallomeni.
Vabbè, velocemente, Raspadori è un ottimo talento, ha delle doti enormi, ha ancora margini di miglioramento, giovane eccetera eccetera, ma non ha, secondo me, facendo sempre al netto dell'esperienza che dovrà fare, non ha le caratteristiche di David, che io lo ritengo superiore. Insomma, quando l'ascoltatore dice si rivede in Raspadori, io manco per niente
rispondo. Chiaro. Michele
è la più forte di Raspadori. Cioè, una visione di gioco, aveva il filtrante, l'assist, poteva giocare anche da trequartista completo. E negli anni dell'Udinese, in due anni, secondo me è stato tra gli attaccanti più prolifici e più forti del campionato. Cioè, facciamo questo giochino: se Di Michele fosse adesso al Sassuolo, cioè, sarebbe titolare nella nazionale. È questo uno dei giochi importanti della nazionale, perché è un giocatore che può giocare accanto alla prima punta, poteva giocare accanto alla prima punta nel tridente. E perché no, anche da mezza punta, trequartista, era più completo, dai, c'è una visione di gioco.
Hai capito, David?
Ma lo ringrazio, sì, ma anch'io mi rispecchio come ha detto lui. Secondo me siamo due giocatori totalmente diversi, solo come ho detto prima, non so se mi hai sentito, l'unica cosa che c'ha comune è un po' l'altezza. Ma l'unica, io posso dire che so poco più alto di lui, ma di poco, non di tanto. Non voglio essere troppo presuntuoso. Siamo due giocatori totalmente diversi e ringrazio Stefano per le belle parole e penso, anche senza essere presuntuoso, lo penso anch'io che magari in questa generazione avrei potuto fare molto di più di quanto non ho fatto prima, avrei diciamo che c'è meno competizione rispetto a quando
io gli anni che ho visto giocare a Udine con Spalletti, di Natale, era una cosa impressionante.
Senti Davide, prima di salutarti posso chiedere una cosa, siamo proprio saluti, dove tu che hai avuto Spalletti, noi ci siamo visti anche molte altre volte qui in studio, dove secondo te Spalletti in questo momento è cresciuto rispetto a quello che tu hai incrociato, che hai visto anche negli anni passati, dove ti sembra cresciuto?
Ma lui è cresciuto nel rapporto umano con i giocatori, magari come lo...
Abbiamo ripreso oggi proprio.
Davide, forse?
Aspetta, abbiamo cresciuto il rapporto umano con i giocatori e sei caduto.
Sì, diciamo che lui è cambiato, perché quando venne a Udine, sì, lui era appena esonerato dalla Sampdoria e lui diceva, come tutto un po' l'ambiente, che sono stati i giocatori a farlo andare via per il suo carattere, a livello caratteriale. Quando è arrivato a Udine, infatti, c'era stata questa sensazione e poi...
Niente, oggi guida, lui è in... adesso sì, è perché va e viene.
Siamo stati bravi noi, è stato bravo lui nel creare un rapporto, un ambiente tutto in tutt'uno, che siamo riusciti a fare qualcosa di incredibile. E oggi noto che lui è molto più tranquillo, molto più sereno, anche quando parla con i giocatori o quando parla con gli altri. È difficile che sia Rabberrand una partita con Allegri, che c'è stata quel battibecco, ma tra Toscana...
Ci può stare, dai.
Però vedo
lo vedi molto più tranquillo. Stefano, tu che noi l'abbiamo seguito qui a Roma, ti sembra cambiato rispetto all'esperienza, ad esempio, romana?
Per me rimane sempre lo stesso, un grande allenatore. Poi può avere anche le sue, insomma, anche non è che siamo tutti perfetti, che si dice sempre il carattere, le cose, però forse non sarebbe stato Spalletti se fosse stato diversamente. Non abbiamo la controprova, io credo che sia un grande allenatore e credo, gli auguro, devo dire la verità, insomma, io con lui non è che ho avuto dei momenti così proprio idilliaci dal punto di vista professionale.
Però, qualche scontro niente, ce l'hai avuto pure tu.
Non giudico mai le persone per l'antipatia, la simpatia. Anche vedo molte persone che scelgono in base alla simpatia e all'antipatia. Se scegli in base alla simpatia e all'antipatia, fa sempre scelte sbagliate. per lo più diventano, risultano essere poi scelte sbagliate. Spalletti è un grande allenatore e meriterebbe una laurea con una conquista di uno scudetto, perché tutto ha fatto la gavetta, ha fatto tanti anni, si è migliorato, ha lasciato sempre qualcosa nella società in cui ha lavorato, sempre, ha lasciato sempre qualcosa di positivo, la crescita individuale dei giocatori, i punti, classifica, soldi, guadagno. Quindi è un grande professionista che meriterebbe, secondo me, un punto esclamativo prima di congedarsi. Io gli auguro di vincere un qualcosa di importante, perché se no meriterebbe. Poi, certo, farlo quest'anno contro questa Inter non sarà facile, però adesso recupera i giocatori, al Maradona c'è un Napoli-Inter, se vince quello scontro diretto, chissà.
Vediamo, ancora tutto può succedere. Va bene, io vi devo salutare e ringraziare tantissimo Stefano Impallomeni e Davide Di Michele per essere stati con noi. Grazie, a presto, un abbraccio ad entrambi.
Grazie a voi, ciao Stefano, un abbraccio grande.
Ciao, ciao.
Allora, noi ci stiamo per fermare. Sì. Poi ritorniamo con tre amici, ritorniamo esatto. Un po' su un paio di argomenti, vediamo un po'. E
quindi alle 15.30 ricordiamo l'appuntamento di mercato, Brambati Schira, quindi
Brambati Schira, spazio
le vostre
a voi.
Domande.
Vai, sì. Break, torniamo.